Allora, ci sono dei risultati che uno quando li raggiunge dice, ah, finalmente, dei traguardi, no? Ci sono invece degli altri risultati che uno quando li raggiunge deve cominciarsi a preoccupare. Adesso non parlo soltanto a voi ascoltatori, parlo al mondo intero, perché come pianeta abbiamo sforato i 400 ppm, cioè parti per milione, di CO2. Che cosa vuol dire questo dato? Perché ci dobbiamo preoccupare? Sì, ci dobbiamo preoccupare, ma perché ci dobbiamo preoccupare ce lo facciamo spiegare dal nostro esperto Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Allora, Ascanio Vitale, direttore di Stop CO2, è una società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ascanio, io leggo la notizia e dico, vabbè, abbiamo superato i 400 ppm, abbiamo sforato. Sì, è preoccupante e innanzitutto ti chiedo in che misura è preoccupante, cioè quali sono le conseguenze di questo sforo?
Ma è molto preoccupante perché in realtà un po' era atteso il fatto che dovessimo sforare il livello delle 400 parti per milione, perché tanto per cominciare mettiamo in chiaro che smettere di emettere CO2 da un momento all'altro è una cosa praticamente impossibile, perché richiede dei piani di implementazione a livello nazionale e internazionale che sono molto complessi. Quindi noi siamo pronti a una migrazione, diciamo, dei livelli di CO2 dai livelli preindustriali fino a un picco che era stato previsto dalla comunità scientifica, massimo di 440 parti per milione entro il 2100, per riuscire a contenere l'aumento medio della temperatura globale di 2 gradi. Questa soglia di 2 gradi, diciamo, scusatemi, è una soglia prevista per, diciamo, evitare i cambiamenti climatici estremi, cioè fenomeni estremi di cambiamenti climatici tali da, diciamo, aumentare notevolmente la possibilità sia di morte che di distruzione a livello planetario.
Certo. Tra l'altro, proprio con te qualche tempo fa avevamo proprio fatto un esperimento, no? Cioè cominciato a descrivere il mondo a seconda di quanti gradi di temperatura sarebbero aumentati, 1, 2, 4, 5, eccetera. E insomma, dopo i 2 gradi cominciava a essere molto seria la situazione. Quindi è qualcosa che facciamo bene a tenere presente. Dici cambiamenti climatici, in che misura c'entrano i cambiamenti climatici con questo sforo, oppure in che misura abbiamo condizionato i cambiamenti climatici?
Ma è dal 1970 che si è cominciato a parlare di cambiamenti climatici. All'inizio si pensava fosse dovuto a un aumento di polvere in aerosol in strati d'atmosfera che facevano l'effetto serra. Poi in realtà alla fine degli anni 80 si è cominciato ad avere il sospetto che fosse legato invece all'andamento della CO2 in atmosfera, e questo ha diciamo innescato una serie di studi a livello internazionale, anche da un ente che è l'IPCC, che è un'assemblea di 2000 scienziati, oltre 2000 scienziati, tra i migliori scienziati al mondo nel campo della climatologia, che in 3 rapporti, l'ultimo nel 2007, ha praticamente dato la grande certezza, la quasi totale probabilità, che il cambiamento climatico, la variazione, l'anomalia che si sta creando nel cambiamento climatico è dovuta all'attività antropica, cioè l'attività umana, industriale, e quindi all'emissione di CO2 in atmosfera. Come ti dicevo prima, 400 parti per milione erano previste, il problema è che non erano previste così in fretta. Se pensi che nel 1880 erano 295, quindi circa 250 all'inizio dell'età industriale, nel 1960 erano già 315, adesso dopo soli 50 anni abbiamo praticamente raggiunto la soglia dei 400 e ci avviamo a superare quella dei 440 massimi. Questo innesca, a livello di probabilità di statistica, gli scenari peggiori previsti dalla comunità scientifica internazionale piuttosto che quelli in cui noi siamo capaci di contenere questi cambiamenti climatici.
Certo, quindi rischia di sfuggirci un po' la situazione di mano. Tra l'altro c'è stato un acceleramento da parte dell'industrializzazione, ma di pari passo abbiamo accelerato anche i danni che stiamo facendo. Eppure, sai che questa cosa dei cambiamenti climatici è un po' dibattuta, no? Perché c'è chi dà retta agli studiosi e dice che effettivamente è un problema, bisogna trovare soluzioni, chi invece dice che sono preoccupazioni eccessive di questi ambientalisti. Questo maggio, io non so lì a Londra com'è, ma qui in Italia, diciamo, ha lasciato un po' a desiderare questo maggio, questo inizio giugno, perché ha fatto un po' freddo, tanto freddo che Roberto Formigoni per esempio ha detto adesso voglio vedere chi è che parla, no, di innalzamento della temperatura, guardate che maggio che abbiamo avuto, vedi che sono tutte balle. Aveva ragione Formigoni.
Vorrei un giorno riuscire a dirlo, ma è veramente difficile con quell'uomo. Diciamo che da un punto di vista scientifico è una boiata pazzesca, perché non stiamo parlando di meteo, di meteorologia, ma stiamo parlando di climatologia, quindi parliamo di non solo di andamenti sul lungo periodo e sul medio periodo, ma di temperatura media globale, non di situazioni di anomalie climatiche che si possono creare. Ti faccio un esempio molto in soldoni. Quando bolle l'acqua in una pentola, le bolle che arrivano verso l'alto dal fondo della pentola, che è più caldo non seguono un pattern regolare, sono totalmente, cioè totalmente, sono in gran parte, sono random, cioè è difficile andare a prevedere quanto è grande una bolla, quanto sale, in quel momento si distacca dal fondo della pentola. Questo è più o meno quello che sta succedendo nelle circolazioni termiche all'interno del nostro pianeta. Sono talmente tanti, i fattori che influiscono che nel momento in cui una massa d'aria calda si sposta da una parte del pianeta a un'altra di fredda si sposta alla sua stessa maniera e non sempre l'andamento è ciclico e perfettamente regolare. Noi nell'arco degli ultimi 800.000 anni abbiamo avuto 5 anomalie climatiche principali, ma ce ne sono tante a livello microscopico nelle singole zone geografiche. L'Europa è una delle zone dove il cambiamento climatico sta avendo uno degli effetti più forti, perché l'emisfero industrializzato è quello che soffre di più, e le zone polari ovviamente, sia nord che sud. Quindi l'andamento medio ha dimostrato che il 2012 è stato un anno da record, con temperature medie alte mai registrate a memoria d'uomo, e stiamo battendo i record anno dopo anno. Se per qualche mese all'interno di un singolo anno abbiamo una variazione anche estrema verso il basso rispetto alle temperature medie, questo non significa che l'andamento generale stia salendo invece.
Ecco, quindi diciamo si parla di temperatura media perché è un discorso che non c'entra niente, no? Probabilmente, chissà, magari Formigoni ha ascoltato questo tuo intervento e adesso, no, si è chiarito un attimo l'idea e questo sarebbe importante. A questo punto, però, al di là della chiarezza di idee, dobbiamo capire anche di chi è la colpa, cioè da dove arrivano, chi sono i principali imputati di questo aumento di temperatura, cioè quelli a cui andare a dire, signori, bisogna cambiare rotta.
Questo è uno scenario che diciamo sta cambiando molto rapidamente, sia per questioni diciamo di assetto geopolitico internazionale, ma sia anche e soprattutto l'andamento dei mercati. La crisi a livello europeo e nordamericano ha influito su una grossa crescita invece di paesi un tempo emergenti, oggi invece grandi potenze economiche come per esempio la Cina e l'India. Quindi fino a 5-6 anni fa gli Stati Uniti erano il maggiore emettitore mondiale e calcolavano per circa un quarto delle emissioni globali. Oggi la Cina addirittura copre quasi il 27% delle emissioni globali e ha occupato il primo posto come grosso emettitore. Gli Stati Uniti, che hanno ridotto la loro produzione industriale e anche lavorato in parte sull'efficienza, hanno calato le loro emissioni e sono scesi al secondo posto, ma al terzo, purtroppo, il triste posto dell'Europa, nonostante gli impegni di alcuni paesi come quelli scandinavi, la Danimarca, la Germania, in realtà diciamo, influisce molto non solo da un lato è calata la produzione industriale, ma dall'altro non è stato fatto un lavoro sufficiente sull'efficienza energetica. Ma ci sono paesi invece come l'India che addirittura ha superato la Russia e quindi occupa ormai il quarto posto nel campo dei grossi emettitori.
Ma anche
Quindi
perché
abbiamo uno
mi viene in
scenario che
mente,
cambia.
Ascanio, non lo so se poi è così nella realtà, provo a sottoporti questo dubbio, ma mi viene in mente che mentre diciamo in Europa o negli Stati Uniti questi allarmi, come dire, li sentiamo già da un po' di tempo e quindi seppure in ritardo, seppure in maniera piuttosto goffa, però qualche tentativo è stato fatto, è stato intavolato. In paesi emergenti come la Cina e l'India, probabilmente questa esplosione industriale non è stata fatta secondo criteri, diciamo, di sostenibilità, ma più che altro di competizione economica.
Soprattutto paesi come l'India, che hanno una politica territoriale particolarmente aggressiva, lo dimostra non solo la questione energetica, ma anche una questione commerciale sulle materie prime. La Cina, per esempio, è la principale fonte di terre rare, poi magari un giorno ne parleremo più approfonditamente, e riforniva il Giappone, che è uno dei principali acquirenti di terre rare nel mondo per la produzione di circuiti elettronici. La Cina ha deciso, per motivi puramente economici, di bloccare e anche politici di scontro con il Giappone, di bloccare le esportazioni, per cui tende diciamo, a rimanere indipendente anche per l'approvvigionamento. Ed essendo ricca di carbone e di petrolio, ovviamente ha puntato principalmente sulle fonti fossili. Poi si è resa conto che non erano sufficienti, nonostante al di là di questioni ambientaliste sull'inquinamento dell'aria o in termini climalteranti, ma ha spinto anche sulle energie rinnovabili. Il problema è che, dato la grossa espansione economica e la grossa popolazione ancora non raggiunta da alcuni servizi, nel momento in cui questi servizi penetrano, aumentano il consumo di quel paese, tanto che in un solo anno le emissioni pro capite cinesi sono aumentate nel 9%, questo nel 2011.
Ecco, quindi diciamo questi sono dati, no, che comunque è importante considerare perché stiamo parlando, come dire, di situazione a livello globale. Adesso però cerchiamo di zoomare un pochettino, no? Arriviamo alla nostra penisola, insomma, noi che comunque non è, insomma, la mia sensazione è che sì, c'è stato il boom del fotovoltaico, anche in qualche maniera, forse in maniera un po' minore, dell'eolico, qualcosa è stato fatto, però mi sembrano più parole che in realtà interventi propriamente strutturati. Tu come la vedi la situazione italiana al momento, a oggi?
Io sono ormai 30 anni che ascolto la politica italiana e lo posso dire con cognizione di causa, visto che ascolto le dirette parlamentari, ore di dirette parlamentari da molti anni, quindi sento quello che realmente i nostri membri del governo e del Parlamento discutono. E posso dirti che le discussioni sui cambiamenti climatici, le uniche volte che sono state citate, è quando si è tentato di introdurre un discorso negazionista all'interno della discussione. Purtroppo non c'è una focalizzazione di politica industriale ed energetica sostenibile. Quindi non c'è ancora, non c'è ad oggi una forza politica che abbia, e se ne discute molto a livello anche di dibattito politico, del fatto che non esiste una visione per l'Italia per il futuro. Cioè si parla di rattoppare le emergenze, si interviene su alcuni mercati, anche magari facendo vedere che si ha la consapevolezza che la green economy ha grande potenzialità per il sistema economico italiano, ma poi alla fine le misure che si prendono sono totalmente in direzione opposta. Lo dimostra l'andamento assolutamente irregolare delle politiche di incentivazione sia a livello industriale che a livello residenziale e commerciale per l'efficienza energetica e le rinnovabili, e soprattutto le ultime misure prese dall'attuale governo sono ridicole. Quel bonus
A che ti riferisci con queste
mi
ultime misure?
riferisco al bonus del 65% sugli interventi di efficienza energetica nel residenziale.
Perché dici che questa misura, secondo te, è sbagliata in questo caso qui?
Beh, non è sbagliata la misura in sé. Nel 2006 rappresentò, e l'ho detto più volte, un esempio di innovazione da un punto di vista legislativo per aumentare il volume di produzione nel mercato dell'efficienza. Quello che in realtà non è stato fatto per bene è che anno dopo anno, prima veniva cancellata, poi modificata, poi rimessa, e soprattutto la discussione è stata in questi 7 anni semplicemente di variarne i contributi economici per capire quanta cassa aveva lo Stato per anticipare i soldi alla detrazione ai contribuenti. In realtà sono state dette tante chiacchiere sul costo di queste misure, che poi in realtà, se si va a vedere i costi e i benefici sull'intera figura, diciamo, economica che rappresenta, vediamo che in realtà costano molto di meno delle centinaia di milioni di cui si parla, perché costano circa 600 mila euro all'anno, a fronte di un mercato di fatturato, di un fatturato di mercato di 3 miliardi all'anno e 150 mila addetti che ci lavorano. La questione è che non si analizza il fatto che il risparmio nazionale non è solamente sull'import energetico, cioè risparmiando energia compriamo meno petrolio e meno gas all'estero, ma soprattutto facciamo emergere dal sommerso gran parte di quel mercato che nel residenziale e anche a livello commerciale per le aziende era molto spesso o in parte o completamente sommerso, quindi c'era mancanza di gettito d'IVA, non c'era IRPEF versata o IRES versata, e la liquidità che viene prodotta, tra l'altro, il risparmio che viene prodotto sia alle aziende che ai privati, viene poi reinvestito in consumi, invece di essere disperso in dispersione energetica, nel vero senso della parola.
Certo, quindi diciamo, insomma, un sistema che fa un po' acqua da tutte le parti. La cosa però più grave, siamo purtroppo in chiusura, però devo dirlo, è che magari sui giornali, in televisione, eccetera, effettivamente è dibattito per quanto riguarda i cambiamenti climatici, questo tipo di emergenza, soprattutto alla luce del grande lavoro che c'è ancora da fare, non compare. Anzi, sembra che insomma siamo sempre lì ad analizzare le solite questioni, chi litiga con chi, no? Cioè chi cerca di fare le scarpe a chi, ma credo che la politica dovrebbe essere una cosa un po' diversa, insomma, no? Per quanto riguarda l'agenda almeno, no? L'agenda politica.
Sì, guarda, l'esempio classico, chiudendo su questo bonus molto rapidamente, ma non si può aumentare il bonus dal 50 e non dal 55, ci tengo a dirlo perché era stato calato dal governo Monti, dal 55 al 50 doveva terminare il 31 giugno, ora lo prorogano per 6 mesi per diciamo, i privati e per 12 per i condomini, ma in 6 mesi una persona che deve investire in una ristrutturazione di un appartamento, al di là dei tempi che può metterci per decidere e riuscire a trovare la liquidità per pagare, perché comunque il cliente paga in anticipo, vi è proprio una questione che è impossibile fare un programma di incentivazioni che tra 6 mesi si chiude e ancora deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quando alcune procedure burocratiche per avere, per esempio, il permesso di mettere dei pannelli solari appoggiati su un tetto, in alcuni casi arrivano a 180 giorni per avere solo la risposta se si può o non si può. Quindi in 180 giorni l'incentivo è chiuso, se il comune o un ufficio tecnico anche in 30-60 giorni fanno ritardo, annullano la possibilità del povero investitore di effettuare la richiesta di detrazione, e quindi mettono a rischio tutti quei lavori che potrebbero non terminare in tempo. Quindi permette soltanto a una ristrettissima finestra di persone di avere una stima un po' più alta di rimborso, una quota un po' più alta di rimborso. Quindi assolutamente ridicolo.
Quindi tu dici, praticamente è tutta apparenza, perché solo di tempi burocratici già è una proroga che, diciamo, ha poco senso. No, beh, in questo sono, diciamo, tante delle contraddizioni del nostro paese. Continueremo naturalmente a parlare di questi temi insieme a te. Speriamo che a fianco a noi magari si affianchi, non so, anche qualche politico, anche qualcun altro che cominci a parlarne, anche perché la situazione è piuttosto urgente. Per adesso ti ringrazio e ti saluto. Grazie ad Ascanio Vitale.
Grazie a te.